Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima. La morte di mio padre. Sezione 3. Ho dato ai miei, e specie a mamma, e fin dalla prima età ho capito che del mio dare non dovevo sperare di avere il ricambio. Sempre più è aumentato il mio dare, in opere e in affetto, e sempre meno ho ricevuto. Mentre le scrivo sto digerendo non il cibo, ridottissimo e che certo non pesa, ma una scenetta, una delle infinite scenette familiari che sono il rosario della mia giornata. Un chicco seguito dall'altro. Una scenetta in cui io sono stata messa al di sotto del mio cane. Ma passiamoci sopra. Devo ripetere fino a sbalordirmi la parola di Gesù. Padre, perdonale, perché non sa quello che fa. Guai se lo sapesse. È meglio sia una incosciente, così non sarà giudicata. Certo, è una grande pena per me. Per me, come per me, che fino all'ultimo devo essere martellata, limata, traforata da un carattere così strano e, quel che è più doloroso, dal carattere di colei che per la grande maggioranza degli umani è la personificazione terrena della bontà e dell'amore, la mamma. Se mio papà non m'avesse parlato molte volte della mia nascita, se amici di famiglia non me l'avessero confermato, io penserei che non sono sua figlia, ma una creatura adottata in un momento di entusiasmo. Sarebbe ugualmente brutto il suo disamore, ma mai come nel mio caso, che è di figlia, figlia vera, nata da lei. Ho dato senza speranza di utile ai conoscenti, ai parenti, ai poveri, ai ricchi. Molti hanno risposto al mio dare con offese o con indifferenze, ma non importa. Beneficare era ed è una virtù innata del mio cuore, un vero bisogno dell'animo mio. Anche quando non ero così presa nel vortice divino, io cercavo sempre di dare quel che potevo, per naturale tendenza del cuore che espandeva il suo calore di affetto per non rimanerne soffocato. E nessuna durezza altrui è valsa a farmi cambiare. Nella tristezza della mia vita, perché è stata una vita ben mesta la mia, ho trovato un contrappeso per non divenire cattiva sotto il mordere continuo che mi dilaniava nel fare del bene. Ho trovato un sorriso nel mio pianto nel portare un sorriso sul volto di chi soffriva. Fare del bene. Non è necessario essere ricchi per farlo e poveri per riceverlo. Si può, essendo poveri, beneficare chi è ricco, come si può, essendo ricchi, non saper beneficare nessuno. L'uomo non vive di solo pane e la fame non è l'unico bisogno che ci torturi, la fame di pane. Si ha fame di tante cose, di una carezza, di un consiglio, di una parola buona, di un silenzio che ascolta e capisce. Sì, anche del silenzio si ha fame, di certi silenzi in cui le labbra stanno mute, ma l'animo parla all'altra anima che piange e narra. Vi sono silenzi eloquenti e fattivi più di tutti i discorsi. Sia fame di affetto, di preghiere, di aiuti materiali, morali, spirituali. Oh, gli umani sono degli eterni affamati, e ben pochi sono quelli che, sapendo dimenticare la loro fame, sanno sfamare i loro simili. Ben pochi, perché ben pochi sono i compassionevoli. Il mio Ruisbrock, nel suo capitolo sui doni dello Spirito Santo, dice, parlando del dono di pietà: la pietà produce la compassione che si applica a Gesù e agli uomini. La compassione è nata dallo sguardo della pietà. Essa visita gli infelici, gli esiliati, i malati. Essa dà il pane, il vino e l'ospitalità. Essa consola i vivi e seppellisce i morti. La pietà può essere paragonata ai fiumi del paradiso terrestre, poiché conduce il desiderio in quattro direzioni. Il primo fiume va al cielo. È la compassione che va verso Gesù e i santi che hanno sofferto in nome suo. È un torrente ilare e gaudioso, poiché i dolori che celebra sono dolori passati, sostituiti da gioie eterne. Il secondo fiume scorre verso il purgatorio. È la compassione dell'uomo per le anime sofferenti che pagano il loro tributo alla giustizia. Il terzo fiume scorre sulla terra e si spande sulle necessità di tutta la cristianità. Quest'atto interiore, pieno di un immenso amore e immensamente intenso, dà e fa più che tutte le opere esteriori raccolte in una. Il quarto fiume, che è la carità propriamente detta, si versa su tutti gli indigenti. Qui l'uomo dà i suoi beni e paga di persona. Fa l'elemosina, consigliando e aiutando a sopportare. Esaminandomi con imparzialità e giustizia, posso dire di aver posseduto il dono di pietà e di aver sparso il suo frutto nelle quattro direzioni descritte dal mistico belga. Ho compassionato i dolori dei santi, da Cristo all'ultimo entrato ora nel bel paradiso. Ho suffragato i purganti del purgatorio. Ho pregato per i bisogni della cristianità, offrendo le mie segrete immolazioni per essa. Ho infine avuto carità per tutte le indigenze del mio prossimo. Nessuna miseria mi ha lasciata fredda davanti alla sua vista. Questo lo devo riconoscere per amore del vero. E in questo prodigarmi ho trovato la migliore medicina per non inaridirmi e inacidirmi sotto alla grandine continua di malevolenza, di disinganni, di abbandoni che ho dovuto subire. Quando uno non mi ama, non mi è riconoscente, il mio cuore soffre, ma non soffre per egoismo, per la delusione di non essere contraccambiato. Soffre perché vede un suo simile avvilirsi in una inutile cattiveria. Perché soffro tanto vedendo mamma così cattiva? Non per me, che fra poco sarò al riparo da ogni sua malevolenza, ma per il disutile che gliene viene a lei. Quando penso a come rimarrà sola quando io non ci sarò più, soffro terribilmente. Non posso imporre a nessuno di stare con mia madre. D'altronde nessuno ci starebbe, perché nessuno di chi la conosce l'ama e si sente di vivere con lei. Ma per me questo è un coltello nel cuore. Come soffrivo vedendo la gente osservare papà menomato nell'intelligenza, ancor più profondamente soffro sentendo come gli altri giudicano mia madre. Darei non so cosa per impedire che si accorgessero che è così inutilmente, continuamente cattiva. E anche a costo di morire, dopo aver sorbito l'ultimo calice di dolore, vorrei morire dopo di lei, per essere sicura che fino all'ultimo fu curata e fino all'ultimo fu amata dall'unica che la sappia amare, da me. Sì, a causa di mia madre soffro per me e per lei, e lei non lo crede. Di quelli che ho beneficati è certo la più ingrata di tutti. Ma ciò non lede il mio amore. Se anche il cuore trasuda sangue, oppresso come è dal suo modo di agire, io so fare di questo trasudare un balsamo per amare di più lei e servirla nei suoi mille bisogni. Dio me ne compenserà in cielo. Altri beneficati furono pure degli ingrati, ma ciò duole meno perché erano degli estranei. Altri non mi dissero neppure grazie. Ma non sono colpevoli perché non hanno saputo che li avevo beneficati. Io me la rido quando penso, costui non immagina che io, povera donnetta, gli ho dato tanto. Nel gennaio del 1939 ho dato a un padre disperato la fede e la figlia. Era un giovane papà di una tenerissima figliettina di 14 mesi. Unica figliettina, perché da quell'unione poco felice non ne potevano nascere altri. Nata da genitori poco sani, era delicatissima. Un fiorellino dallo stelo esilissimo e dalla linfa mancante. Eppure era il cemento di quell'unione non felice e resa ancor meno felice dall'astio di tutto un parentado. Questa piccolina si ammalò gravemente ai primi del 1939. Il male, una forma polmonare infettiva, degenerò in cancrena polmonare. La creaturina era morente. Un mese di malattia aveva consumato le sue tenere forze. Una sera, Condannato ormai dai medici e dai professori, il povero angioletto era veramente in extremis. Nella notte doveva morire. Il papà, disperato, venne da noi a prendere cotone, idrofilo e non so che altro. Era domenica sera e le farmacie erano chiuse, meno quella di Via Regia. Quel povero papà non voleva allontanarsi troppo dalla sua creaturina morente. Era veramente disperato. Aveva pregato, fatto illuminare altari, spedito offerte a non so quanti santuari. Ora, davanti all'inutilità delle sue preghiere, davanti alla sua piccina in agonia, sentiva morire la fede nel suo cuore. È tremendo il momento in cui ci si dice: è inutile pregare. Bisogna averlo provato per poterlo capire. Io l'ho provato. So cosa voglia dire non sperare più? È un tale orrore che per impedire che le anime lo provino, do volentieri la mia vita. Quella sera, partito quel papà al quale avevo detto parole di conforto che nulla convalidava, perché la creaturina era un punto da cui non si torna indietro, volli salvare un'anima dalla morte spirituale. La disperazione non è forse la morte dell'anima? E che morte! Ho dunque offerto a Dio di prendere il male della piccolina, ma che lei guarisse e che quel papà non dubitasse di Dio, poiché anche solo il dubitare di Dio è una tortura senza nome. E la bimba è guarita. Un miracolo, dissero tutti. Il miracolo era la sostituzione di una povera creatura che non volle far morire nella disperazione l'anima di quel papà. Non solo è guarita la piccola Anna Maria, ma non ebbe mai più nulla ai polmoni, ridotti come un crivello da tanto e lungo male. E io da allora, da quella notte, ho la pleurite. Anche giorni fa, quella piccina, ora di 5 anni, è venuta a trovarmi ed io, baciandola, pensavo: sei più mia che di tua madre, perché io ti ho dato una vita più robusta. Molti direbbero: che sciocca, non ne aveva abbastanza del male addosso. Oh, ne avevo più che abbastanza. Ma come fare per impedire una disperazione? Non avevo che di offrirmi io per ottenere la guarigione. L'ho fatto e sono felicissima d'averlo fatto. Vi sono creature eroiche che si offrono per salvare dal purgatorio anime in espiazione. Ho letto di altre, ancor più eroiche, che dicono in uno slancio di amore: Signore, purché nell'inferno ci sia uno che ti ami, accetterei di andarvi io, purché il tuo amore mi restasse fra quei tormenti. Sono i giganti dell'eroismo spirituale. Io invece sono un povero fiore e non posso fare tanto. E allora lavoro, mentre sono sulla terra, a salvare le anime dei fratelli. A costo del mio dolore, le compro alla vita vera. Ecco ed è dolce pensare che per il mio olocausto altre creature sono salvate. Segreto sacrificio donato, senza speranza di averne utile, come mi sei caro. Quando saranno note le opere dei giusti, quale stupore nei miei beneficati che sono ben lontani da sapere che fui io la fonte della loro presente gioia. Io muoio, muoio anche di questo, ma che importa? Io sono piena di difetti, ma che importa? In un tempo fui ancor peggiore, ma che importa? La carità copre la moltitudine dei peccati. E quale carità più alta verso il mio prossimo di dare per esso la vita, non solo per ottenergli l'unione con Dio, ma anche per sanarlo dai suoi dolori morali e dalle infermità fisiche? Sto quindi fiduciosa in questa indulgenza plenaria che copre la moltitudine dei peccati e coprirà anche i miei. La carità del tempo presente, che io uso, picciolo a picciolo, senza pensare a nulla che sia calcolo egoista, ma solo guardando il mio Dio, non sarà nulla rispetto alla carità che mi sommergerà nella beatitudine della contemplazione, nel paradiso santo. Allora io possiederò la carità stessa, e chi sarà più ricca e felice di me? Maria poverella, Maria affamata d'amore, Maria la mendica di affetto, diverrà padrona delle stesse ricchezze del suo re. Si sazierà di te, mia divina bellezza, e il tuo affetto divino la compenserà di tutta la sua miseria terrestre. Attraverso giornate desolate. Sono proprio nella settimana di passione. Dio mi vuole fare bere la sua tristezza di quei giorni precedenti al suo soffrire. E soffro tanto che sono spezzata nel morale e nel fisico. Solo l'anima batte le ali, elevandosi su tutte le tristezze e le brutture umane, e si fonde a Dio. Anche se Dio non si fa sensibilmente sentire, è una di quelle ore di dolore che viene dall'assenza della presenza sensibile di Dio di cui le ho parlato, io riunisco le mie forze e le lancio sola verso di Lui. Sembro uno di quei convolvoli che nascono presso i rii chiacchierini e che, quasi portati dal vento, vanno ad abbracciare il fusto sottile di una canna palustre o quello spinoso di una giovane robinia, e di sforzo in sforzo, sempre più gettando alto lo stelo sottile come filo di seta, riescono a raggiungere la cima e di là odorano coi calici lievi, carezzando il fusto che li sorregge e che essi abbracciano con tutta la loro forza. Io pure, facendo dei continui atti di fede e d'amore, altrettante piste di lancio, dirò così, salgo tutta sola ad avviticchiarmi al mio Dio. Non importa se egli è muto, se pare rigido come un sasso. Nulla mi importa. Parlo io e gli dico tutto quanto egli dice a me nelle ore di gioia. Gli dico, io t'amo. Metto la mia bocca sul suo cuore e lo bacio. Metto le mie braccia intorno al suo corpo e lo stringo. Oh, lo so bene perché soffro così in questi giorni. Gliel'ho chiesto io, or sono 8 giorni. Lo so perché soffro. So perché egli sta così muto e freddo. È necessario questo per farmi soffrire come non si può di più. Se no, tutto il resto non sarebbe sofferenza vera, assoluta sofferenza, come è necessaria in quest'ora tremenda per noi italiani. Da quando ho capito che la guerra presente si avvicinava, ossia da molti anni, ho lavorato per ottenere da Dio che nelle sue spasmodiche strette d'orrore la guerra non portasse a morte molte anime. I corpi purtroppo nella guerra muoiono, è inevitabile, ma per tutti i combattenti destinati a morire soli sui campi insanguinati e invano invocanti soccorso, ma per tutti i rinchiusi nel sottomarino che non può più affiorare, ma per tutti i naufraghi attaccati a un relitto alla deriva, ma per tutti gli arsi nel precipitare di un velivolo, ma per tutti i languenti negli ospedali a cui la carne muore poco a poco fra cancrene orrende e mutilazioni tremende, ma per tutti gli orbati delle mani e degli occhi, le due più terribili menomazioni, specie la prima, che fa dell'uomo un oggetto in balia di altri, ma per tutti i prigionieri della nostalgia avvilente di un campo di concentramento, ma per tutte le madri che non sanno come morì il figlio, ma per tutte le mogli che si trovano senza più il compagno, ma per tutti gli orfani senza più babbo, ma per tutti i civili sotto la tempesta aerea che distrugge case e averi, ma per tutti gli innocenti che fin dall'infanzia vedono l'inferno di quest'ora, per tutte le disperazioni che la guerra suscita e mantiene. Io ho continuato a lavorare, a soffrire e a offrire, è il mio lavoro, perché la disperazione non abbrancasse i cuori e li uccidesse col suo veleno. No, non fosse stato che per questo solo non potevo, non posso migliorare o guarire. Sono fra i tormenti per questo scopo e più che mai ci devo stare, specie ora, specie in quest'ora. Le ho detto oggi, come del resto nella mia buia carcere, poiché quando sono in questi periodi sono proprio dentro a una muda oscura, il buon Gesù lasci sempre filtrare qualche filo di sole. Domenica, sulla mia tempesta, era sceso a placare e a dar pace il coro dei marinai, stella del mar. Non può credere quanta fiducia ha portato quel canto. Mi ha squarciato il buio orizzonte che affissavo piangendo e mi ha mostrato il cielo. E in cielo Maria, la stella del mattino, la stella del mare. Colei che col suo sorriso può rendere bella ogni più dura cosa e col suo desiderio ottenere tutto da Dio. Cantavano quei nostri soldati di mare con tanta composta fede. A me parve che gli angeli stessi si unissero al coro per celebrare Maria e per infondere speranza e pace a me. Bastò un nulla a ridare lena ad un cuore che flette sotto una valanga di ricordi e che trema davanti alla prospettiva di nuovi dolori immorali. L'importante è non volere respingere l'obolo che ci viene dalle cose tutte e che Dio permette che le cose ci diano. Sono grazie minuscole, ma sono sempre grazie. E non si deve respingere nessuna grazia, anche minima, che Dio ci elargisce. Sarebbe una superbia, e la superbia è causa che Dio si allontani. Io ricevo sempre tutto con gioia. Umilmente riconosco che sono un povero trampolo, bisognoso di mille aiuti per stare ritto, e ad ogni anche microscopico aiuto dico grazie, Signore. Del resto, nella mia qualità di violetta, non ho bisogno di torrenti di acqua per mantenermi in vita. Mi bastano le stille impercettibili della rugiada, purché io sappia raccoglierle nella mia corolla, tesa come una coppa verso il cielo. Se volessi solo le grandi grazie, mi ridurrei incapace di avere neppure le piccole. Devo chiedere umilmente tutto, riconoscendo il mio nulla, e allora, nutrita dalle grazie minime, date minuto per minuto, fornite da mille canali, tutti sgorganti dalla volontà amorosa di Dio, divengo capace di ottenere anche le grandi grazie per me e per i miei fratelli. Amore, umiltà e sacrificio. Ecco le mie armi preferite. L'amore che dà ogni ardimento, l'umiltà che impedisce i fumi della superbia che offuscano, il sacrificio che purifica e piega. Da buona violetta amo crescere sotto le spine e fra le spine. Non crescono e fioriscono proprio lì? Sotto le siepi di pungente biancospino, le più belle e profumate mammole? Si nutrono anzi del succo delle foglie cadute dal pungente roveto e marcite al suolo. E le spine che fanno sopra di loro un groviglio di aculei le proteggono anche dalle grandinate estive e dalle gelide brinate invernali. Io amo molto le spine. Non so se lei ha notato il ramo di spine che si intreccia all'olivo a capo del mio letto. Mi dice tante cose quel ramo spoglio dai lunghi, rigidi aculei. Mi parla della fronte di Gesù, lacerata da spine uguali. Mi parla della necessità del dolore che come spina ci punge l'anima. Tante cose, mi dice quel ramo spinoso. Se fossi padrona di me, vorrei essere composta così nella tomba, in attesa della risurrezione. Una lunga veste bianca o cenerina, una corda alla vita, piedi scalzi, nudi, una corona di spine in capo, un crocifisso fra le mani. Sono stata una penitente, una francescana e una innamorata del Salvatore Crocifisso. Quale toletta migliore di questa per dormire l'ultimo sonno? Ma non potrò vedere questo mio desiderio divenire realtà. Ebbene, pazienza. Come nel dolore ho avuto e do tutti i sacramenti, perché il dolore è battesimo continuo, è continua penitenza, è comunione col mio Re, è confermazione nella sua dottrina, è matrimonio con il Cristo, è sacerdozio a pro dei fratelli, è unzione che purifica i sensi. Così nel dolore avrò le spine che gli altri mi negheranno per ultima corona, e in cielo quelle spine fioriranno in rose.